Vogliamo parlarvi di una serie di conferenze che terrà Salvo Vaccaro, un compagno con il quale di tanto in tanto ci sentiamo ai microfoni di Blackout, e che sarà in Piemonte e in Lombardia la prossima settimana. In particolare sarà a Torino il 25 giugno, che è mercoledì, alle 21 in Corso Palermo 46, per un incontro dal titolo Rivolte e ingovernabilità. Ma chi ci ascoltasse in streaming da Alessandria e da Milano, vogliamo ricordare anche gli appuntamenti di Alessandria, dove sarà martedì 24 giugno al Perla Nera, laboratorio anarchico Perla Nera, e a Milano il 26 giugno, giovedì 26 giugno, dove sarà presso la sede della Federazione Anarchica Milanese in Viale Monza 255. Di quale incontro, di quale argomento parleremo con Salvo? Il titolo è un titolo impegnativo: Rivolte e ingovernabilità, e in qualche modo il quadro è quello aperto dalle rivolte del mondo arabo, da quello arabo a quello turco, l'indigenismo latinoamericano e le ribellioni occidentali negli Stati Uniti, Spagna, in Grecia, altrove. E che cosa se ne deduce, che cosa se ne può trarre, qual è la connotazione planetaria sulla quale si innesta una pratica rinnovata di anarchismo, che poi si declina contaminando impronte tipicamente libertarie, quali appunto l'assemblearismo, la rotazione delle cariche, la critica culturale, la ricerca di condivisione decisionale non maggioritaria. Insomma, una carica ultralibertaria che masse di uomini e donne di ogni generazione scatenano con una caparbietà di impegno, una costanza nel tempo non totalmente assimilabili alla pressione di una crisi che è epocale. Anzi, forse proprio al tramonto di un'era globale sembra che stia emergendo un mondo nuovo. Ecco, questo nostro ragionare, che ho qui brevemente introdotto utilizzando anche alcuni dei temi che ci ha suggerito lo stesso Salvo, fa parte di un percorso che abbiamo voluto intitolare Attraversare la crisi per andare altrove, un percorso di critica, di riflessione, in questo momento in cui proprio nella nostra città verranno alcuni dei padroni del vapore, in particolare i ministri del lavoro e i primi ministri dell'Unione Europea, a dettare le regole del gioco per quello che riguarda un tema importante come quello dell'occupazione giovanile. Una beffa alla quale stanno preparando, si stanno rispondendo i movimenti sociali, ma intorno alla quale è anche interessante costruire percorsi differenti di riflessione e di confronto. Nel frattempo salutiamo Salvo, che è qui con noi collegato. Buongiorno Salvo.
Buongiorno.
Ecco, io ho un po' introdotto le tre serate di Alessandria a Torino e Milano, anche nella cornice politica che in questo momento sta attraversando almeno per la città di Torino. Ma vogliamo entrare un po' più nel merito delle questioni che abbiamo sollevato e, come dire, delle tante suggestioni libertarie che hanno attraversato le rivolte degli ultimi anni. Cominciamo da lì.
Ma le rivolte ovviamente sono frutto di una serie eterogenea di cause, di concause, di contesti, di situazioni, quindi quando parliamo di rivolte non vogliamo sicuramente fare di tutte le erbe un fascio. Ci sono però alcuni fattori, alcuni elementi comuni, condivisi, caratterizzanti, che almeno potremmo far risalire così in maniera convenzionale all'esperienza zapatista degli anni 90. E da questo punto di vista, appunto, le metodologie di lavoro, la resistenza alla insorgenza di leadership interne, la particolare attenzione bivalente al rapporto con la base sociale, con le istituzioni politiche vere e proprie, il modo stesso di porsi con le istituzioni in maniera non rivendicativa, ma in maniera affermativa, di pratiche di vita condivise e collettive, fanno di tutti questi movimenti una serie di interessanti rivolte, al di là degli esiti che di volta in volta hanno avuto, al di là del fatto che in alcuni casi sono endemiche, e al di là del fatto che in alcuni casi sono tuttora in corso nonostante gli alti e bassi di un conflitto sociale. Quindi la prima riflessione muoverà da queste forme di esemplarità di rivolta, e per collegarci immediatamente dopo all'aspetto successivo al fatto che queste rivolte sembrano assolutamente non governabili, cioè non esiste più una matrice politica o addirittura una forza economica in grado di poter soddisfare le esigenze, appunto perché i movimenti non pongono esigenze solvibili, quindi come dire, risolvibili sul piano riformistico, né possono essere comprate, con le dovute virgolette, da concessioni di natura economica. Quindi queste rivolte, a differenza di tante altre nel passato, sembrano porsi su un livello di radicalità costitutiva del loro insorgere, del loro porsi, del loro affermarsi. Questo aspetto che probabilmente sosteneremo sempre in questo giro di conferenze è che l'ingovernabilità non è più solo, diciamo, il limite esterno della politica e del capitalismo, ma ormai è il nucleo dichiarato, acclarato, palese della politica e del capitalismo, di questo capitalismo parlamentare, per usare l'espressione di un filosofo francese. L'ingovernabilità è voluta, prodotta, subita, e le risposte quasi sempre sono sull'ordine della repressione, della polizia interna o addirittura nei paesi del terzo mondo, vedi in Africa, vedi altrove, attraverso la destabilizzazione totale del tessuto sociale, quindi una guerra permanente, una guerra endemica tra fazioni, tra partiti in disfacimento, tra mercenari, tra formazioni trasversali che sono fondamentaliste, di natura religiosa, di natura più probabilmente politica, e che ovviamente sconquassano l'esistenza ormai da decenni di intere fasce della popolazione. Anche questo non più come un'eccezione alla norma fisiologica della convivenza sociale, ma come effetto necessario di un certo modo di governare il pianeta da parte del capitalismo parlamentare.
Ecco, quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte ad una incapacità sia del capitalismo come modalità di organizzazione della sfera dell'economico, ma tanto meno della sfera politica, di riuscire a proporre dei modelli che possano essere imposti ed accettati, come è accaduto fino a poco tempo fa. Cioè, in qualche modo siamo di fronte alla definitiva abdicazione delle istanze democratiche in queste situazioni.
Se per incapacità ci riferiamo al sistema stesso, va bene, se ci riferiamo ai leader che di volta in volta rivestono le cariche, non mi convince il termine proprio incapacità. Secondo me siamo arrivati in una fase epocale in cui lo spazio della politica, sia vicina e complice, sia ostile e regolatrice alle forze del capitale globale, lo spazio si è sempre più e si restringe sempre più, fino a scomparire totalmente. E questo vuol dire il ritorno delle armi, della violenza brutale. È chiaro, sto parlando di una tendenza, in alcuni casi lo si registra già. Quanti stati sono implosi, quanti stati sono falliti, dalla Somalia al Centro Africa in questi ultimi anni. È chiaro che nei paesi che hanno tessuti civili più stabili la cosa si registra e si è registrata più facilmente. È chiaro che se guardiamo questa tendenza al mondo occidentale sembra fantascienza, ma appunto la fantascienza non è, perché le rivolte stanno lì a indicarci l'incapacità del sistema politico di poter intervenire per pacificare corpi e menti dei dissidenti e ribelli, che sono portati a essere dissidenti e ribelli perché la situazione comincia a essere sempre più invivibile, mentre il capitalismo parlamentare rendeva vivibile anche l'oppressione e lo sfruttamento grazie alle politiche di welfare, si sono alimentate sull'onda lunga del colonialismo, della colonizzazione, della predazione delle risorse, delle materie prime, dello sfruttamento della manodopera in giro per il pianeta. Questo tipo di tendenza comincia a indebolirsi, comincia a sbriciolarsi, e quindi ne vanno di mezzo le strutture della società cosiddetta civile, che si incarnisce, che in alcuni casi ricorre alle guerre civili, alle guerre intestine, che in alcuni casi ricorre all'egoismo, all'isolamento, alla discriminazione razziale, come il caso ventennale del connubio tra Forza Italia e la Lega Nord al governo del nostro paese, eccetera eccetera. Questo è lo scenario che mi sento di proporre come una scommessa sulla prospettiva del nostro mondo occidentale.
Quindi in qualche modo il riemergere a cui abbiamo assistito in questi anni di nazionalismo, razzismo, sto pensando al riferimento che facevi poco fa alla Lega Nord e a Forza Italia, ma in certi aspetti poi queste cose le ritroviamo in diverse forme di populismo, compreso quello grillino di recente alleato con l'UCK di Nigel, esatto, e quindi siamo di fronte, come dire, a un diversificarsi, no, di queste scelte, ma che però poi convergono, ma per certi aspetti anche la rinascita potente della religione come elemento, come collante identificativo, che poi produce, fa saltare tappi un po' dappertutto. Basta pensare che cosa sta capitando ormai da 20 anni, anche grazie all'appoggio interessato e autolesionista degli Stati Uniti. Faccio riferimento a quanto sta accadendo in Iraq, per esempio, in cui, come dire, il fallimento del controllo del territorio conquistato da parte degli statunitensi li porta ora ad avere una situazione che dal punto di vista degli interessi degli Stati Uniti è sicuramente peggiore di quella che c'era al tempo in cui governava Saddam Hussein. Ma forse anche in questo caso è proprio l'assenza di ammortizzazione sociale, l'assenza di un piano Marshall per quello che riguarda le popolazioni conquistate, che rende decisamente più difficile governare e controllare i territori che militarmente pur si conquistano. E l'Afghanistan, voglio dire, di questi giorni ne è l'ulteriore testimonianza. Ma uscendo anche da un quadro così di geopolitica, da un quadro di macropolitica, di grande gioco, ma per tornare di più alle questioni che ci riguardano direttamente, abbiamo assistito nell'ultima tornata elettorale ad un significativo aumento dell'astensionismo che si va confermando come tendenza crescente anche in un paese come il nostro, dove tradizionalmente la gente andava a votare, e che quindi, come dire, segnalano un distacco abbastanza netto nei confronti di quello che è l'agone politico e le prospettive che questo propone, e che quindi chiudono definitivamente per un periodo che possiamo attenderci abbastanza lungo con le prospettive di mediazione politica che la democrazia propone. Di fronte a questo, chiaramente uno, come dire, comincia a pensare, a riflettere su quali possono essere le prospettive e le alternative. Io ci vedo luci ed ombre, ci vedo il rischio del fascismo, pensiamo all'affermazione di Chrisi Arghì, Alba Dorata, in maniera significativa in Grecia, e con una leadership incarcerata con accuse quali omicidio, il che fa pensare che questi siano stati votati perché accusati di omicidio, nonostante fossero stati accusati di omicidio, e ugualmente per altre tendenze populiste che attraversano un po' ovunque l'Europa. Dall'altro lato si vede anche crescere movimenti che hanno al proprio interno indubbiamente una certa capacità di pensarsi fuori dall'orizzonte della socialdemocrazia, fuori dall'orizzonte rivendicativo, e che quindi pongono al centro la questione dell'autogoverno e dell'autogestione, magari non in maniera secca, esplicita, dichiarata, ma certamente parecchio nelle pratiche concrete che vediamo attraversare questi stessi movimenti. Tu cosa ne pensi?
Il populismo sicuramente è una delle armi a cui leadership politiche pensano di ricorrere una volta che finita il serbatoio dell'economia come possibilità di monetizzare qualunque movimento sociale in maniera da renderlo disciplinato e docile rispetto al governo del paese, è chiaro che scavalcare tutte le mediazioni sociali e politiche, rivolgersi direttamente alle masse, a maestrare grazie anche alla potenza tecnologica dei media, è una scorciatoia che è facile poter ricondurre con vestiti nuovi alle vecchie forme totalitarie del fascismo, del nazismo. Ed è rischi che la nostra società corre, ovviamente con fenomeni, con nuovi apparati, con nuove forme di seduzione e di obbedienza che sono diverse da quelle del fascismo. Dall'altro lato, il potenziale astensionista di disaffezione può rimanere inerte e spente, può rimanere quindi seducibile di volta in volta a un nuovo imprenditore che promette Mario Monti e che quindi si rende disponibile a interpretare, trasformare anche in senso progressivo e non solo in senso regressivo questo potenziale astensionismo, su cui c'è questa disaffezione alle regole della democrazia formale che ormai si dissociano più dalla democrazia sostanziale. Oppure ovviamente si può lavorare su questo potenziale di disaffezione e di astensionismo per cercare di renderlo partecipativo in via extraistituzionale attraverso forme di coinvolgimento, di conflittualità e di propositività, che deve ovviamente assumere forme ben diverse rispetto a quelli che i movimenti sociali e politici hanno fatto nel lungo arco di fine 800 e dell'inizio del 900.
Certamente siamo in una prospettiva oramai abbastanza seccamente post-novecentesca, una prospettiva in cui tutto quello che va caratterizzato sia dal punto di vista identificativo che dal punto di vista organizzativo il Novecento non fa più parte dell'orizzonte nel quale siamo immersi. I grandi partiti di massa caratterizzati in maniera forte da una tensione di carattere ideologico, al di là degli interessi concreti che ovviamente rappresentavano e raccoglievano, però certamente con al proprio interno questa componente che oggi invece, come dire, pare affidata all'immagine, al momento, all'istante, alla figura del leader, all'incarnazione del leader, che diventa davvero corpo politico nel senso forte del termine, perché la sua stessa fisicità incarna quello che rappresenta, al di là degli slogan, al di là delle politiche, al di là della sostanziale indistinguibilità delle scelte che vengono di volta in volta effettuate, ma attraverso invece quella che è una comunicazione in cui la verbalità appare una sorta di accessorio, in cui l'elemento comunicativo avviene più sul piano dell'emozione che sul piano della possibile condivisione di percorsi, perché è di per sé stessa escludente nei confronti della massa degli elettori passivi, dei consumatori passivi, e non a caso è simile alle modalità e all'approccio del messaggio pubblicitario, ma di questo abbiamo parlato tante volte. Però indubbiamente quello che si tratta di rintracciare è lo spazio attraverso il quale, al di là dell'ingovernabilità e al di là della rivolta che rompe, si può immaginare un percorso diverso, e questo certamente avviene anche attraverso quelle pezzi di movimenti che attraverso il conflitto però si pongono il problema anche concreto della vita quotidiana, dell'autogestione, dei percorsi possibili, però attraverso grandi, grandissime difficoltà, senza riuscire ad andare oltre. E se mi è capitato la scorsa settimana di parlare con un compagno brasiliano che diceva che la grande difficoltà che hanno lì i movimenti anche più radicali è quello di entrare in contatto con le grandi masse di popolazione che non hanno accesso a internet, non hanno accesso alla piazza mediatica, non hanno accesso alle modalità organizzative che l'hanno caratterizzata. E questo certamente non è vero invece da noi, dove oramai, come dire, questo tipo di accesso vale per chiunque, ma vale per chiunque, compresi quelli che l'hanno utilizzato alla grillo in maniera pesantemente demagogica. Quindi, come dire, sempre il problema dello strumento, ma poi anche della prospettiva con la quale questo strumento viene utilizzato. Tu cosa puoi dirci?
Ma e questo credo sia una discussione più ampia e quindi un dibattito su cui poter costruire una visione, una lettura più articolata e più approfondita. Sicuramente c'è un problema di intercettare in maniera nuova bisogni materiali che sono stati soddisfatti in passato in determinate maniere, sono stati offerti in determinate maniere e che adesso non lo sono più, quindi problemi concreti. Ma dall'altro lato, senza una cornice, senza una prospettiva, senza un orizzonte che sappia rigalvanizzare i soggetti sociali, è chiaro che la risposta che si può dare sul piano della solvibilità della domanda è sempre misera per chi non ha forza alle spalle, per chi non ha capitale alle spalle. Non riescono gli stati, difficile possono riuscire i movimenti. Quindi il problema è di individuare un orizzonte che non sia immediatamente materialisticamente fondato, ma che sappia introdurre dentro questo orizzonte anche le domande concrete, le domande di vita, di affermazione di vita, di benessere che abbiamo avuto, a cui ci siamo abituati, ognuno con le proprie, con i propri livelli quantitativi, ognuno con i propri livelli qualitativi, e che, ai quali non vogliamo rinunciare ovviamente. La cosa più difficile secondo me è appunto individuare questo orizzonte simbolico in grado di fungere da filo rosso che possa rimettere in connessione soggetti sociali frammentati, frantumati, che pensano, appunto perché hanno interiorizzato queste strategie di dominio, pensano di poter sfuggire a queste realtà ognuno per i fatti propri, arrabbiandosi per i fatti propri. Questo non è più possibile, non è mai stato possibile, è stata una trappola in cui tutti quanti si sono infilati. Dovete diventare imprenditori di voi stessi, dovete autogovernarvi come singoli individui. Ecco, si tratta di ricostituire non un blocco sociale unitario, si tratta di ricostituire una connessione tra individui umani che sappiano che senza l'aiuto reciproco, senza la solidarietà reciproca l'uno con l'altro, indipendentemente dal lavoro che si fa, dalla posizione sociale, dalla posizione di genere, dai gusti, dagli orientamenti sessuali, eccetera, eccetera, senza l'aiuto l'uno con l'altro non si esce dal finimondo. E questa è la sfida più difficile dei movimenti, perché ognuno di noi è ancora legato alla propria posizione sociale, alla propria figura di operaio, di insegnante, di docente, al proprio status. Dobbiamo lavorare molto su noi stessi per svestirci dei panni che ci sono stati dati, ecco, e allora forse questa prospettiva di legarsi gli uni con gli altri nelle differenze di cui ciascuno è portatore, per cercare di uscire tutti insieme da questo fine mondo, può essere un modo per mettere insieme l'orizzonte simbolico di un futuro non utopico di là da venire, ma di una pratica da fare dall'oggi alla prossima, al prossimo mese, con l'affrontare problemi concreti e cercare di avviare a una soluzione che ovviamente non può venire né dalla politica né dal capitalismo, ma deve venire dalle forme di autogestione, di autosussistenza, dalle forme di solidarietà non più ovviamente microterritoriale, ma che sappia spaziare a livello altrettanto globale, superando i confini e gli steccati esistenti. Secondo me questa è la vera scommessa da un po' di anni in qua, e su questo c'è molto da lavorare, ovviamente in una conversazione telefonica e nemmeno in una conversazione in qualche sede, ma cercando di capire nella pratica quotidiana cosa fare, con chi fare e come fare.
Diciamo che ci sono molti spunti per questo nostro ragionamento, che approfondiremo mercoledì prossimo, mercoledì 25 giugno alle 21, corso Palermo 46, sede della Federazione Anarchica a Torino, e il giorno precedente ad Alessandria, quello successivo a Milano. Grazie Salvo, alla prossima.
Arrivederci allora.
Ciao.
Ciao ciao.